Seminario Temi Controversi. Studio numero 2. L'interpretazione della Bibbia. Seconda parte. Leggiamo il testo di riferimento, prima Corinzi capitolo 2, versetto 14. Ma l'uomo che non ha ricevuto lo Spirito di Dio non è in grado di accogliere le verità che lo Spirito di Dio fa conoscere. Gli sembrano assurdità e non le può comprendere perché devono essere capite in modo spirituale. Sintesi dello studio. Cari amici, abbiamo stabilito che la Bibbia è per tutti e di tutti, e nessuno quindi ha il diritto di monopolizzarne l'interpretazione. La Chiesa Cattolica però presenta molto male il libero esame rivendicato dai preriformatori, da Lutero e dagli altri riformatori, cioè il diritto di ogni uomo e di ogni donna di leggere e capire la Bibbia senza l'intermediario del magistero. Lo presenta molto male, cioè nel senso, lo presenta come una libertà di ognuno di fare dire alla Bibbia quello che vuole. Non è così. Non è per niente così. Lo ripeto, non è così. Non è per niente così. Il testo che abbiamo appena letto dell'Apostolo Paolo sottolinea la cosa essenziale in campo interpretativo biblico, cioè le cose della fede, le cose di Dio, la sua rivelazione, le sacre scritture devono essere capite in modo spirituale. Quindi noi quando ci avviciniamo alla Bibbia non dobbiamo avvicinarci con un nostro preteso senso di sufficienza, o come noi ci avviciniamo a un qualsiasi altro testo, come dicevo prima. I problemi sorgono quando ci si avvicina alla Bibbia. Però la chiave di lettura della Bibbia non è la chiave di lettura di un testo filosofico o storico o astronomico, eccetera. La cosa essenziale in campo interpretativo biblico è quella sottolineata dall'Apostolo Paolo. Ripeto il testo di riferimento. Ma l'uomo che non ha ricevuto lo Spirito di Dio non è in grado di accogliere le verità che lo Spirito di Dio fa conoscere. Gli sembrano assurdità e non li può comprendere perché devono essere capite in modo spirituale. Quindi, cari amici, il Signore non affida la comprensione della sua volontà a un sedicente infallibile magistero della Chiesa stabilito dagli uomini. Per niente, proprio per niente. Ma la comprensione della sua volontà al sincero credente che invoca umilmente l'assistenza dello Spirito Santo. Quindi non è un magistero che deve stabilire come stanno le cose, è il singolo credente aiutato dallo Spirito Santo a capire il significato della Bibbia. E la Bibbia precisa che lo Spirito Santo, il Dio, lo ha dato a quelli che gli ubbidiscono, Atti 5:32, il Dio lo ha dato a quelli che gli ubbidiscono. E se qualcuno mi chiede come si fa a capire se uno è in possesso dello Spirito Santo, rispondo subito: lo si vede da due cose. Prima di tutto, non lo va a strombazzare in giro pretendendo di avere lo Spirito Santo. Secondo, lo si conosce dai suoi frutti, secondo le parole stesse di Gesù in Matteo 7,16, che dicono: voi riconoscerete gli uomini dai loro frutti, li riconoscerete dai loro frutti. Anche i falsi profeti, e Gesù parla appunto di quelli, sono riconosciuti dai loro frutti. Certo, quindi quando uno lo spirito non lo va a strombazzare in giro, solo la Chiesa, solo il Magistero della Chiesa Cattolica ha lo Spirito Santo, lo dice lei, lo va dicendo da secoli. E poi una persona in possesso dello Spirito Santo mostra i frutti dello Spirito Santo, mostra i frutti, una vita santa, una vita dedicata a Dio. Il Signore cioè illumina solo quelli che si avvicinano alla Bibbia per cercare la verità, non per monopolizzarla, ma per capire la volontà di Dio e vivere una vita santa, vivere meglio, vivere con giustizia, vivere con gioia, vivere con equità. Dio afferma chiaramente, Geremia 29:13-14, mi cercherete e mi troverete, poiché mi cercherete con tutto il cuore, io mi lascerò trovare da voi, ve lo prometto. Sono parole di Dio. Ecco, quando noi cerchiamo di fare la volontà del Signore, cerchiamo, ci chiniamo sulla sua parola invocando lo Spirito Santo, il Signore ci aiuta a capire la verità. Il cristianesimo è libertà di pensiero, di parola, di coscienza, di religione, non asservimento della mente a un potere religioso che impone il suo modo di vedere, troppo spesso contrario sia alla lettera sia allo spirito della scrittura. La ricerca della verità è fatta anche di autostima, difesa della dignità umana e al diritto di opinione, che nessuna imposizione potrà mai impedire. Gesù dice: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8:31-32. Cari amici, non si può arrivare alla verità senza la libertà. Lo ripeto, perché mi sembra molto importante. Non si può arrivare alla verità senza la libertà. Fin qui la sintesi dello studio. E adesso esaminiamo per esteso il tema. l'approccio giusto. C'è un approccio giusto, logico, all'interpretazione della Bibbia. E io lo riassumerò, questo approccio giusto, in quattro punti. Uno, rispettare e leggere la Bibbia. Due, usare il metodo. Tre, alcuni consigli pratici. Quattro, interpretazione, fede e ubbidienza. Uno, rispettare e leggere la Bibbia. Cari amici, nessun libro è più grande della Bibbia. Con tutto il rispetto per gli altri testi delle varie molteplici religioni, la Bibbia è il libro più amato e il più bistrattato, ma sempre fonte di ispirazione universale. Impariamo a rispettare la Bibbia. Facciamo silenzio nella nostra anima. Siamo in presenza di Dio che parla all'uomo. Si mettano da parte pigrizia e pregiudizi. Solo a coloro che si umiliano la mente verrà illuminata, perché Dio ovviamente non può benedire i superbi. L'apostolo Pietro raccomanda: come bambini appena nati desiderate il latte puro e spirituale per crescere verso la salvezza. Primo Pietro 2:2. Paragona la Bibbia al latte che nutre il bambino, lo fa crescere. Prima cosa da fare, quindi, dopo avere dimostrato rispetto, è quella di passare alla pratica e di leggere la Bibbia assiduamente. Seconda cosa è quella di ascoltarne il messaggio. E in terzo luogo, di metterne in pratica gli insegnamenti. Non è molto difficile da capire. È più complesso passare alla parte pratica. Io da decenni sento persone che ignorano o vogliono ignorare la Bibbia, e alla domanda precisa: ma scusi, lei ha mai letto la Bibbia? Sì, un po', si capisce che non l'hanno letta, o l'hanno, come dicevo prima, l'hanno leggiucchiata in parte. Bisogna leggere la Bibbia, ma via, siamo nel 21° secolo, siamo andati sulla Luna, siamo circondati da scoperte straordinarie, ma possibile che non venga la curiosità di vedere che cosa dice il Dio quando parla all'uomo attraverso la Bibbia? Poi, dopo averlo ascoltato, si accetta il messaggio e poi si cerca di metterlo in pratica con l'aiuto di Dio. Dio non chiede delle cose impossibili. Dice la Bibbia: beato dunque chi legge e chi ascolta questo messaggio profetico e fa tesoro di quanto qui è scritto. Apocalisse 1:3. La Bibbia, cari amici, è il libro della salvezza che ci fa conoscere la verità, cioè ci fa conoscere Cristo, che è il centro della Bibbia, che è il centro della storia. La Bibbia ci rivela la verità sull'uomo, sulla sua origine, sul suo destino. Sì, conoscere la verità per essere protetti dall'errore, per smascherare la contraffazione della verità, per crescere e spiritualmente e anche intellettualmente. Secondo punto, seguire un metodo. L'interpretazione della Bibbia non deve fare paura, perché non si deve avere paura di Dio. Dobbiamo avere il timore di Dio, ma quella è un'altra cosa. Non dobbiamo avere paura di Dio. Le tante proibizioni e le tante intolleranze religiose hanno alimentato nei secoli ogni sorta di illazioni e di inesattezze sulla Bibbia. Ancora oggi la gente ne ha paura, ritenendolo un libro misterioso, se non addirittura pericoloso, permesso solo agli iniziati, ai sacerdoti, appunto, cioè ai professionisti della religione, come era il caso dei sacerdoti pagani antichi, che avevano accesso ai tanti misteri orfici, isiaci, traci e così via. Tanto può l'ignoranza. È vero che Giovanni XXIII consigliò, anche se tardivamente, la lettura della Bibbia ai laici, che sono però sempre vincolati all'interpretazione del magistero, e ti pareva, è la Chiesa che deve interpretare. Ascoltiamo il consiglio di una celebre biblista, Elena White, che dice: chi studia la Bibbia deve imparare ad accostarsi ad essa con lo spirito di chi vuole imparare. Le pagine vanno scrutate non per trovare prove per sostenere le nostre opinioni, ma per conoscere quello che Dio dice. La vera conoscenza della Bibbia si raggiunge solo grazie all'aiuto di quello Spirito, lo Spirito Santo, mediante il quale la parola fu data. Fin qui Elena White. Vedete come ritorna questo pensiero? La Bibbia la si capisce attraverso l'aiuto dello Spirito. Se non c'è quello, la Bibbia rimane un libro che non dice niente, o che dice pochissimo, o parla soltanto di storia, di geografia, ma non si capisce il senso profondo della rivelazione. Il nostro testo di riferimento, 1 Corinzi 2, versetto 14, vogliamo rileggerlo: ma l'uomo che non ha ricevuto lo Spirito di Dio non è in grado di accogliere le verità che lo Spirito di Dio fa conoscere. Gli sembrano assurdità e non le può conoscere, perché devono essere capite in modo spirituale. Allora viene una domanda: ma allora questi uomini che hanno composto e compongono il magistero della Chiesa fanno o non fanno la volontà di Dio? Hanno o non hanno lo Spirito di Dio? È lecito chiederselo. Quando una Chiesa fa una simile affermazione categorica che non muta nei secoli, in questi tempi di revisionismi culturali, di discussioni, di domande, eccetera, perché non deve essere lecito farsi questa domanda? Visto che solo attraverso lo Spirito si può capire la Bibbia, ma sul serio però, non attraverso preparazione teologica, che ci vuole anche, ho detto anche, perché il Signore illumina anche un agricoltore che non ha fatto studi, il Signore aiuta un operaio che non ha fatto studi, che forse ne sa più di tanti teologi in auge che pretendono di detenere il magistero della Chiesa. È lecito farsi queste domande, ma questi uomini ce l'hanno lo spirito, e allora che lo dimostrino. Invece c'è tanta corsa al potere, c'è tanta voglia di comandare, di esclusivismo, e questi sarebbero i frutti dello Spirito Santo? È una domanda che io faccio. Siamo in un mondo libero, quindi il password, cioè la chiave per penetrare il senso profondo della Bibbia, è lo Spirito Santo dato a ogni uomo e a ogni donna di buona volontà. Quindi, ripetiamo, nessun privilegio di casta, nessun gruppo di potere che imponga ai fedeli la sua visione delle cose. La Bibbia è di tutti e per tutti, e si rivolge a tutti individualmente. Lo ripetiamo, la Bibbia è di tutti e per tutti, e si rivolge a tutti individualmente. Una legge letteraria che va rispettata anche nello studio della Bibbia è quella di non isolare un testo dal contesto per non pregiudicarne completamente il significato. Un esempio classico è quello offerto dai Salmi 14 e 53, che a un certo punto, se isolati dal contesto, negano l'esistenza di Dio. Sono due salmi di Davide. Al versetto 1 di entrambi, questi salmi 14 e 53, c'è scritto: non c'è Dio. Però le parole che precedono dicono: lo stolto ha detto in cuor suo, due punti, non c'è Dio. Mi sembra chiaro, no? Bisogna anche tener conto di altri fattori importanti, del tempo, del momento in cui il testo è stato scritto, delle ragioni per cui fu scritto, eccetera. Un altro famoso biblista, Alfredo Felice Vaucher, richiama l'attenzione su un fattore molto importante. L'insegnamento biblico presenta una notevole unità. Tutti gli scrittori che hanno contribuito alla formazione del testo sacro hanno attinto alla stessa sorgente e hanno sentito l'influsso dello Spirito, dello stesso Spirito, fin qui Vaucher. Quindi vedete come ritorna costantemente il pensiero della chiave per capire la Bibbia, lo Spirito Santo. La Bibbia è una piccola biblioteca di 66 libri, libri che non si contraddicono. L'Antico Testamento rimanda al Nuovo e il Nuovo rimanda all'Antico. Alcuni suggerimenti pratici. Sarà bene leggere prima i quattro Evangeli: Matteo, Marco, Luca e Giovanni, poi gli Atti degli Apostoli, poi le Epistole, poi i Salmi, i Proverbi, l'Ecclesiaste, poi il Pentateuco, quindi i libri storici, i profeti, e per finire Daniele e l'Apocalisse. Lo abbiamo detto, il centro di tutta la Bibbia è Cristo, e tutte le profezie dell'Antico e del Nuovo Testamento descrivono il suo ministero di Salvatore dell'uomo e poi il suo trionfale ritorno sulla terra alla fine dell'età presente. Non dimentichiamo una cosa molto importante. Prima di incominciare la lettura del libro sacro, dobbiamo pregare il Signore di accordarci la luce del suo spirito per comprenderne il messaggio, che è, lo ripetiamo, un messaggio di salvezza, cioè di vita eterna. Come per vivere fisicamente, noi abbiamo bisogno di buon cibo e di buona acqua, così per vivere spiritualmente abbiamo bisogno di Gesù Cristo, il vero pane e la vera acqua. Pane della vita e l'acqua della vita. Come dobbiamo nutrirci ogni giorno per vivere, così ogni giorno abbiamo bisogno di Cristo. Dobbiamo leggere la Bibbia e accettare il messaggio. La comprensione della Bibbia va ben oltre, cari amici, il significato linguistico, letterario, storico, eccetera, al quale purtroppo molti si fermano. Quindi, se vogliamo che la parola di Dio sprigioni tutta la sua potenza, dobbiamo fare tabula rasa delle speculazioni umane, impastate di tradizioni, tanto ambite da coloro che fanno dello studio della Bibbia una palestra di esibizionismo teologico, di predominio intellettuale, di geloso esclusivismo, di bigottismo e di orgoglio delirante. Le pagine difficili della Bibbia devono stimolare il nostro spirito di ricerca. I tesori racchiusi dalla terra non sono quasi mai in superficie e bisogna scavare, e scavare profondo, con metodo e con impegno per averli. E non dimentichiamo che la Bibbia si spiega con la Bibbia. E adesso l'ultimo punto, interpretazione, fede e obbedienza. Cari amici, l'interpretazione della Bibbia non può prescindere dall'atteggiamento mentale di chi la legge. Le motivazioni che ci spingono a fare qualcosa sono più importanti della cosa stessa, lo ripeto. Le motivazioni che ci spingono a fare qualcosa sono più importanti della cosa stessa. Dio chiede la fede, cioè chiede di essere creduto e accettato dall'uomo. La Bibbia afferma: nessuno può essere gradito a Dio se non ha la fede. Infatti, chi si avvicina a Dio deve credere che Dio esiste e ricompensa quelli che lo cercano. Ebrei 11, versetto 6. Dobbiamo partire dal punto giusto, con il piede giusto. Se uno non ha un minimo di fede, ma Dio accorda questa fede a tutti i sinceri, se non ha un minimo di fede, non capirà mai né la Bibbia e non capirà mai neanche tante altre cose, perché è prigioniero della sua superbia e della sua sufficienza, del suo orgoglio. E la fede si trova proprio nella Bibbia, non solo letta, ma creduta e accettata. Non solo letta, ma creduta e accettata. Leggiamo Romani 10, versetto 17. La fede dipende dall'ascolto della predicazione, ma l'ascolto è possibile se c'è chi predica Cristo. In mezzo a tante tradizioni, in mezzo a tante imposture, c'è ancora chi predica Cristo, perché Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Molti teologi, purtroppo, hanno trasformato lo studio della Bibbia in un problema di cultura, in un'accademia che evidenzi i loro talenti, evidenzia, diciamo meglio, i loro talenti e i loro difetti, li mostra chiaramente. Comunque evidenzia i loro limiti. La Bibbia non è stata data per questo, figuriamoci. La Bibbia è l'ascolto di Dio che parla, ci fa conoscere la sua volontà, quindi ci porta all'ubbidienza, alla ricerca della santità, altro che accademia. La giusta interpretazione della Bibbia è sempre quella enunciata da Paolo. Lo ripeto, l'uomo che non ha ricevuto lo Spirito di Dio non è in grado di accogliere la verità che lo Spirito di Dio fa conoscere. Cari amici, prendere o lasciare. Non può capire le verità di Dio l'uomo che respinge lo Spirito Santo. Gli sembrano delle assurdità, dice Paolo, e non li può conoscere, perché devono essere capite in modo spirituale. Vi ricordo le parole di Gesù ai Sadducei, cari amici, parole molto severe, che erano l'elite teologica di Israele. Voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Matteo capitolo 22, versetto 23. Ai teologi del tempo, ai più qualificati, ai più riveriti, disse: voi errate, voi vi sbagliate, perché non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. Ma come? Ma se erano laureati in teologia, si può essere laureati in teologia e non capire, non conoscere le scritture, lo spirito della scrittura, lo spirito della Bibbia, né la potenza di Dio. Ricordiamoci anche le severe parole di Gesù nel giorno del giudizio, le parole che Gesù pronunzierà contro i falsi profeti che tenteranno di mettere davanti al giudice supremo i loro pretesi meriti. Non tutti quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel regno di Dio, dice Gesù. Vi entreranno soltanto quelli che fanno la volontà di Dio, del Padre mio che è nel cielo. Quando verrà il giorno del giudizio, molti mi diranno: Signore, Signore, tu sai che noi abbiamo parlato a tuo nome e invocando il tuo nome abbiamo scacciato i demoni e abbiamo fatto molti miracoli. Ma allora io dirò: non vi ho mai conosciuti, andate via da me, gente malvagia. Matteo 7, 21 a 23. Cari amici, Dio rivela o nasconde la verità, dipende da come ci poniamo come uomini e donne davanti a Lui. E Gesù disse: ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai grandi e ai sapienti e li hai fatti conoscere ai piccoli. Matteo 11, 25, 26. Cari amici, il Signore ci aiuti ad essere piccoli. Amen.